Questa volta il nostro incontro porta questo titolo, La manna, dono dall'alto. Nel capitolo dell'Esodo, per la prima volta, e poi in molti altri passi dell'Antico Testamento e del Nuovo, si parla di questa realtà o di questo fatto che ha vissuto il popolo guidato da Mosè quando si è inoltrato nel deserto. Il fatto dell'aver ricevuto da mangiare un qualcosa che non sapeva cos'era e che lo riceveva come dono di Dio. È riferito al capitolo 14 del libro dell'Esodo, ma poi se ne parla anche nel libro dei Numeri, un paio di volte nei Salmi e ancora qua e là altre volte, non sono andato a cercarle tutte, e poi ancora ne parla San Paolo, la lettera agli Ebrei, ma in particolare Gesù nel famoso discorso che è chiamato discorso eucaristico, mi sembra, capitolo 6 del Vangelo secondo Giovanni. E proprio per il modo con cui Gesù parla della manna, noi vediamo in questo cibo particolare un riferimento o una preparazione a ricevere, ad accogliere, a contemplare quell'altro cibo particolare, particolarissimo, che Gesù stesso ci ha donato e continua a donarsi. Vorrei leggervi tutto il brano, forse un po' troppo lungo leggerlo tutto, il capitolo... cosa ho detto? Ho detto 14... Invece, scusatemi, è il capitolo 16. Levarono l'accampamento da Elim e tutta la comunità degli israeliti arrivò nel deserto di Sin, che si trova tra Elim e il Sinai, il 15 del secondo mese dopo la loro uscita dal paese d'Egitto. Nel deserto tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Questa era una delle attività più facili, mormorare contro i capi. Fossimo morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. Allora il Signore disse a Mosè: il Signore, non solo la gente parla contro Mosè, ma anche il Signore per fortuna gli rivolge la parola e lo consola. Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno l'orazione di un giorno, perché io l'ho messa alla prova per vedere se cammina secondo la mia legge o no. Ma il terzo giorno, quando prepareranno quello che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò che raccoglieranno ogni altro giorno. Mosè e Aronne dissero a tutti gli israeliti: questa sera saprete che il Signore vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto. Domani mattina vedrete la gloria del Signore, poiché Egli ha inteso le vostre mormorazioni contro di Lui. Noi, infatti, che cosa siamo perché mormoriate contro di noi? Mosè disse: quando il Signore vi darà alla sera la carne da mangiare e alla mattina il pane a sazietà, sarà perché il Signore ha inteso le mormorazioni con le quali mormorate contro di Lui. Noi infatti che cosa siamo? Non contro di noi vanno le vostre mormorazioni, ma contro il Signore. cosa disse ad Aronne: dà questo comando a tutta la comunità. Avvicinatevi alla presenza del Signore perché egli ha inteso le vostre mormorazioni. Ora, mentre Aronne parlava a tutta la comunità degli israeliti, essi si voltarono verso il deserto ed ecco la gloria del Signore apparve nella nube. Il Signore disse a Mosè: ho inteso la mormorazione degli israeliti, parla loro così: al tramonto mangerete carne, alla mattina vi sazierete di pane, saprete che io sono il Signore, il vostro Dio. Ora alla sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento. Al mattino vi era uno strato di rugiada intorno all'accampamento, poi lo strato di rugiada svanì, ed ecco, sulla superficie del deserto vi era una cosa minuta e granulosa, minuta come la brina sulla terra. I sedici la videro e si dissero l'un l'altro: Mahu? Che cos'è? Perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: è il pane che il Signore vi ha dato in cibo. Ecco che cosa comanda il Signore: raccoglietene quanto ciascuno può mangiarne, un uomo a testa, secondo il numero delle persone con voi. Ne prenderete ciascuno per quelli della propria tenda. Così fecero gli israeliti, ne raccolsero più molto, più poco. Si misurò con l'uomo, colui che ne aveva preso di più non ne aveva di troppo, colui che ne aveva preso di meno non ne mancava. Avevano raccolto secondo quanto ciascuno poteva mangiare. Poi Mosè disse loro: nessuno ne faccia avanzare fino al mattino. Essi non obbedirono a Mosè, e alcuni conservarono fino al mattino. Ma vi si generarono vermi e imputridi. Mosè si irritò contro di loro. Essi dunque ne raccoglievano ogni mattina secondo quanto ciascuno mangiava. Quando il sole cominciava a scaldare, si scioglieva. Nel sesto giorno raccolsero il doppio di quel pane, due omer a testa. Allora tutti i principi della comunità vennero a informare Mosè e disse loro: è appunto ciò che ha detto il Signore, domani è sabato, riposo assoluto consacrato al Signore. Ciò che avete da cuocere, cuocetelo, ciò che avete da bollire, bollitelo, quanto avanza, tenetelo in serbo fino a domani mattina. Essi lo misero in serbo fino al mattino come aveva ordinato Mosè, e non imputridì, né vi si trovarono vermi. Disse Mosè: mangiatelo oggi, perché è sabato in onore del Signore. Oggi non lo troverete nella campagna. Sei giorni ne raccoglierete, ma il settimo giorno è sabato, non ve ne sarà. Nel settimo giorno alcuni del popolo uscirono per raccoglierne, ma non ne trovarono. Disse allora il Signore a Mosè: fino a quando rifiuterete ad osservare i miei ordini e le mie leggi? Vedete che il Signore vi ha dato il sabato. Per questo egli vi dà il sesto giorno il pane per due giorni. Restate ciascuno al proprio posto. Dal settimo giorno nessuno esca dal luogo dove si trova. Il popolo dunque riposò nel settimo giorno. La casa di Israele la chiamò manna. Era simile al seme del coriandolo e bianca. Aveva il sapore di una focaccia con miele. Mosè disse: questo ha ordinato il Signore. Riempitene un omer e conservatelo per i vostri discendenti, perché vedano il pane che vi ho dato da mangiare nel deserto, quando vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto. Mosè disse quindi ad Aronne: prendi un'urna e mettici un omer completo di manna, deponila davanti al Signore e conservala per i vostri discendenti. Secondo quanto il Signore aveva ordinato a Mosè, Aronne la depose per conservarla davanti alla testimonianza. È stato lungo un po' questo brano, però è bello averlo sentito tutto e troviamo davvero molti, molti spunti per contemplare il mistero a cui questo cibo può alludere. Il popolo è nuovamente in cammino dopo l'oasi di Elim, dove c'erano le 12 sorgenti con le 70 palme, anche quindi un'oasi significativa. Partendo da lì, eccoli nuovamente a mormorare, nonostante i doni e i segni che aveva avuto in precedenza. Il popolo non si converte, non riesce a dar fiducia a Dio, si lamenta. Allora ecco questo nuovo segno, segno di Dio, segno della sua presenza. E noi diremo anche segno del suo amore, perché Dio è presente sempre come colui che ama. Saprete che il Signore vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto. Come dire, saprete che io ci sono e che le faccio io le cose per voi, anche se voi non le capite. Ecco questo nuovo segno della fedeltà di Dio al suo popolo, di una fedeltà piena di preoccupazione che non manchi nulla di tutto ciò che può essere necessario per gli uomini, per il popolo. Questo segno che vi è dato è un segno che sarà presente tutti i giorni, ogni giorno del cammino del popolo nel deserto. Non salta nemmeno un giorno. Il popolo è infedele, il popolo continua a mormorare, è senza fiducia, quindi noi potremmo dire è anche indegno di ricevere continuamente il dono di Dio. Ma Dio è invece fedele e quindi dà continuamente il suo dono anche se il popolo ne è indegno. Dà il suo dono quotidiano, Dio dà il suo dono quotidiano e non lo ritira mai. Questo segno che Dio dà, questo dono, è misterioso, diremmo noi, misterioso, nel doppio senso della parola. Misterioso nel senso che l'uomo non lo riceve ma senza capirlo. Manhu, che cos'è? Il nome che la gente dà a questo dono, a questo pane che riceve, dirà per sempre che è un qualcosa di incomprensibile, perché il nome è addirittura una domanda. Che cos'è? Nessuno sa rispondere a questa domanda, se non è un dono di Dio, è il pane che Dio ci dà da mangiare, con cui Dio si nutre nel nostro cammino pericoloso nel deserto, dove non c'è nessun altro pane vitale per noi. Misterioso anche nel segno che fa parte del mistero, cioè della volontà del Padre, la volontà che il popolo viva, che il popolo non muoia nel deserto, ma che lo possa attraversare tutto per arrivare alla sua terra promessa. È un segno misterioso. La manna dice nel libro del Deuteronomio 8:3 che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. E Gesù prenderà queste parole, forse dove si parla del significato di questa manna, prenderà la seconda parte di questa frase per rispondere a una delle alla prima delle tentazioni che avrà nel deserto. Quindi quella prima risposta che Gesù dà al tentatore nel deserto è in riferimento alla manna. Come Dio ha dato la manna al popolo mormoratore, ecco, Gesù si fida che Dio la può dare anche a lui, quindi lui non cede però alla tentazione di mormorare contro Dio e non si preoccupa di procurarselo da sé quel pane che Dio stesso è capace di donare. L'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Ecco, Gesù prende proprio queste parole, quindi vuol dire che questo episodio della manna era presente durante i 40 giorni di deserto che ha fatto Gesù, era presente al suo cuore e alla sua riflessione. Aveva in mente questo episodio. Così quando egli ebbe fame non mormorò, ma ricordò la fedeltà del Padre. Come avete sentito da questa lettura di tutto questo capitolo, Dio approfitta di questo dono della manna per educare il suo popolo. E lui lo educa a molti atteggiamenti nuovi. Lo abitua per anni, per 40 anni, perché un'educazione che deve durare nei secoli ha bisogno di molto tempo per essere assorbita dentro un popolo. Quindi per anni, per 40 anni, per tutto il tempo che il popolo rimarrà nel deserto, Dio lo educa attraverso questo dono speciale. Questo tempo in cui il popolo passa nel deserto è il tempo che il popolo di Israele per tutti i secoli riterrà come tempo ideale a cui ci si riferisce continuamente per pensare alla fedeltà di Dio, per vedere le sue cure, il suo amore nei minimi particolari. Allora vediamo alcune cose a cui Dio abitua ed educa il popolo attraverso questo dono della manna. Anzitutto lo abitua ad accontentarsi del necessario. Ognuno deve raccogliere quello che gli serve per quel giorno e niente di più. Ognuno quindi deve abituarsi alla sobrietà. Se ne prende di più, quel di più è proprio un di più, perché va male e non lo può usare, non servirà a nessuno. Anzi, dimostrerà la sua disobbedienza, quel di più. Accontentarsi del necessario. E questo necessario, il necessario di cui l'uomo ha bisogno e che l'uomo riceve, viene da Dio. Viene sempre, tutti i giorni, dall'alto. Il popolo non sa nulla perché ci sia al mattino la manna sulla superficie del deserto. Quindi deve abituarsi, tutto il popolo deve abituarsi ad essere riconoscente, a vivere ogni giorno, noi diremmo, usando un termine greco, a vivere in maniera eucaristica, cioè con riconoscenza. Tutto quello che abbiamo, ogni giorno la razione di un giorno, è dono di Dio. Accontentarsi ed essere riconoscenti. Una prima abitudine da farsi, da assimilare giorno per giorno. Dio abitua al popolo a fidarsi di Lui. A fidarsi di Lui ogni giorno. Forse i primi giorni, difatti qualcuno lo ha fatto anche vedere, che non si fidavano che il giorno dopo ci fosse ancora, e allora il giorno prima cercavano di prendersene di più, perché non si fidavano. Dio vuole abituare il popolo a fidarsi di Lui, a fidarsi del suo amore che ama ogni giorno, oltre le nostre capacità di sperare. Gli uomini non sperano nemmeno che il giorno dopo Dio li ami ancora, che Dio sia capace di fare ancora dei doni gratuiti. Si fa una grande difficoltà. Dio ci abitua il popolo a fidarsi di Lui, perché Lui è capace di rispondere ogni giorno alle attese del popolo. Dio, con questo dono, mette anche alla prova la fedeltà del popolo, per vedere se cammina secondo la mia legge o no. Abbiamo sentito che dice così. Quindi Dio vuol vedere, vuol mettere alla prova il popolo per vedere la sua obbedienza anche ai minimi comandamenti. E i comandamenti di Dio sono di Dio. Quindi, anche se sono piccoli, sono importanti perché sono di Dio. Sono sapienti perché sono di Dio. Sia il comando di non prenderne di più di quel che serve, sia il comando di prenderne il doppio il giorno che precede il sabato. Tutti questi comandi che riguardano anche le cose materiali, le cose da possedere, da far proprie. I comandi di Dio entrano anche nelle cose piccole quotidiane. Ed è lì che si vede la nostra capacità di ubbidirli o meno, di accogliere la sua sapienza e la sua e l'importanza della sua presenza. Ancora dice il popolo ad accorgersi che la disobbedienza a lui non porta frutto. Quel di più che viene accolto marcisce, fa i vermi. La disobbedienza non porta frutto, anzi, fa faticare inutilmente. La fatica che hai fatto a raccoglierne di più è una fatica inutile. Alcuni ne conservarono fino al mattino, ma essa imputridì. Hanno dovuto poi buttarla via. Hanno dovuto aggiungere un'altra fatica per buttarla via. Dio abitua il popolo a lavorare con misura, secondo le vere necessità, secondo le necessità quotidiane, non quelle che noi immaginiamo di avere tra 2 anni, quella di oggi. Il risparmio egoistico non è una vera previdenza. Il metter via per il domani si dimostra una stoltezza, non è una previdenza. Ancora Dio vuole abituare il popolo a far festa il settimo giorno, a riposare del tutto, ad anticipare il riposo di Dio. Riposo assoluto consacrato al Signore, diceva nel versetto 23. È appunto ciò che ha detto il Signore, domani è sabato, riposo assoluto consacrato al Signore. Quindi il popolo attraverso il dono della manna si abitua a rispettare il sabato. Non esiste solo quel che serve alla vita materiale, il cibo, il benessere, il guadagno. L'uomo deve vivere, abituarsi a vivere con Dio, orientato a Lui. Per questo Dio è capace di provvedere anche alle necessità del sabato, affinché questo giorno resti un giorno speciale, un giorno divino. Quindi dentro il tempo degli uomini c'è una parte di tempo che si introduce all'eternità, che fa tenere lo sguardo in alto. Gesù stesso guarirà una donna che era capace di guardare solo in giù, che era curva da non so quanti anni, guardava solo per terra. Gesù ha voluto che si raddrizzasse perché possa guardare anche in alto. La vita dell'uomo non è completa, non è piena se guarda solo alla terra. Per questo ogni sette giorni c'è un giorno intero in cui l'uomo deve staccare lo sguardo dalla terra per alzarlo del tutto al cielo. Dio abitua il popolo a riconoscere i tempi. Il mattino è il momento del raccogliere e di mangiare la manna, questo pane misterioso. La sera si mangia carne, arrivano le quaglie. Si riconoscono i tempi. Il sesto giorno si raccoglie il doppio. L'oggi e il domani, tutto il tempo nelle mani di Dio. Anche i giorni in cui si può e si deve lavorare, si deve raccogliere, anche quei giorni sono nelle mani di Dio. Quindi in tutto il tempo si guarda e si dirige a Lui. Ancora nel raccogliere con obbedienza questa manna e nel nutrirsene, il popolo impara a non essere egoista, a non ammucchiare. Nessuno può mai dire per 40 anni oggi lavoro per domani, per il domani. Non può dire nessuno oggi lavoro per vendere, per guadagnare. Ogni giorno ci si fida di Dio. Ciascuno per quelli della propria tenda, diceva al versetto 16. Ancora il popolo impara, mangiando la manna, a stare in obbedienza ai ministri di Dio, a Mosè e ad Aronne. Non contro di noi vanno le vostre mormorazioni, ma contro il Signore. Il popolo si lamentava contro Mosè e Aronne. non contro di noi vanno le vostre mormorazioni. Il popolo si abitua pure a lavorare, a non stare in ozio. Ogni giorno devono andare a raccogliere per 6 giorni. Anche se il dono è di Dio e viene dal cielo, però questo dono richiede di essere raccolto. Bisogna lavorare, bisogna uscire per raccoglierlo. E quello del 7° giorno deve essere bollito o cotto. Quindi questo dono abitua il popolo a non rimanere in ozio nemmeno un giorno. Il lavoro dell'uomo collabora col dono di Dio. 6 giorni lo raccoglierete. E finalmente, ultimo che ho visto io, chissà quanti altri insegnamenti possono esserci in questo brano, in questo episodio. Finalmente Dio dà anche l'ordine di conservarne un po' come memoria per il futuro. Conservarne un po', perché il popolo non dimentichi di aver ricevuto il dono di Dio, di essere in vita perché ha ricevuto il dono di Dio. Il popolo dovrà ricordarlo per sempre, per tutti i secoli, che è vissuto grazie alla fedeltà quotidiana di Dio. E quindi se vive ancora oggi, dopo tanti secoli, vive perché Dio è stato fedele ed è fedele giorno per giorno. Conservare la memoria. E questa memoria, un uomo intero, va conservato in un luogo speciale, non nelle tende, nelle singole tende di ogni, ma davanti alla testimonianza. Non lo conserva ognuno per sé, ma uno per tutto il popolo davanti alla testimonianza, cioè nella tenda davanti all'arca, l'arca della testimonianza, dove c'erano anche le tavole della legge che Mosè aveva ricevuto sul monte. Ed è proprio questo accenno che viene riferito anche nella lettera agli Ebrei, al capitolo 9, al versetto 4, si ricorda che c'è l'altare d'oro per i profumi e l'arca dell'alleanza tutta ricoperta d'oro, nella quale si trovavano un'urna d'oro contenente la manna, la verga di Aronne che aveva fiorito e le tavole dell'alleanza. Ecco che la manna era conservata nell'arca. Questa manna quindi è un'immagine piena che prepara a comprendere e a raccogliere nel modo giusto anche il vero pane dal cielo, come lo chiamerà Gesù nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 6, vero pane del cielo. Ed è bello che sia Gesù stesso a fare questo paragone tra il suo pane e la manna. Ed è un paragone dove la manna addirittura è soltanto un'ombra, può andare a nascondersi, cioè è un bel dono di Dio per il popolo, ma non è quello definitivo. Il dono della manna è durato 40 anni per il popolo di Israele, è stato prezioso. L'insegnamento ricevuto tramite quel dono dura per secoli, ma è un dono limitato a quel periodo, mentre il pane che viene dal cielo è un dono che viene fatto continuamente. Dio lo dà continuamente, il pane che viene dal cielo. È soltanto un'immagine eloquente, significativa, ma insufficiente. I vostri padri sono morti, anche se hanno mangiato la manna, sono morti nel deserto. Quindi non era un dono definitivo, non era un dono che poteva dare la vita, perché sono morti tutti quelli che hanno mangiato la manna. Quindi, nonostante la sua importanza, è un dono insufficiente. È un dono che fa tenere destra l'attesa di un dono migliore, di un dono più grande. I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo, rispose Gesù. In verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. E ancora più avanti, i vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi lo mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Il pane vero, pane vivo, che dà la vita, necessario quindi all'uomo per la sua eternità, per la pienezza della sua vita, della sua armonia, della sua comunione con Dio e con gli uomini, è quello che dà Gesù, la mia carne, cioè lui stesso, la sua persona, in tutta la sua concretezza, non un'idea, non dei concetti da imparare, ma un qualcosa di cui nutrirsi, la mia carne, la mia stessa identità, la mia persona. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Più avanti, la mia carne è vero cibo. È un pane quindi che realizza in noi tutti quegli insegnamenti ricevuti dal popolo attraverso la manna. È un pane che ci fa godere la gratuità di Dio. Un pane che ci abitua ad accontentarci del necessario, a vivere riconoscenti, a fidarci di Dio, ad ubbidire ai suoi comandi anche i più piccoli, quelli che noi giudichiamo piccoli, a non disubbidirli, perché la disubbidienza non porta frutto, a saper far festa, a rispettare i tempi, anche il tempo e il giorno del Signore, a non essere egoisti, a ubbidire ai suoi ministri, a lavorare e a conservare la memoria. È un pane che nutre non tanto il corpo, ma anche il corpo, perché è concreto. È davvero pane quello che Gesù ci dà, quello che ha dato ai suoi apostoli. È vero pane, che nutre anche il corpo. E il Signore ha voluto, lungo i secoli anche, darci dei segni particolari attraverso dei santi che sono vissuti unicamente per l'Eucaristia. Mi viene in mente San Nicola della Fira, il patrono della Svizzera, che per 20 anni non ha mangiato nient'altro che l'Eucaristia, che gli portava un prete nel suo eremo e neanche tutti i giorni. Noi ricordiamo qui nel secolo del 1800, non è ancora né beata né altra, ma la Domenica Lazzari, che è anche vissuta circa dai 14 ai 33 anni, circa 20 anni, solo con l'Eucaristia. Per 14 anni? Ecco, soltanto di Eucaristia. E così ogni tanto si scopre che ce n'è stato qualcun altro che ha vissuto solo con l'Eucaristia. È un nutrimento per tutta la nostra vita, quindi non solo da qui in su, per la nostra mente, non solo per la nostra anima, per tutto il nostro essere. Vero pane, vero cibo, come ha detto Gesù. Ma è un cibo che fa crescere e che nutre anche la nostra vita eterna, cioè la nostra comunione con Dio. La comunione che noi godiamo con Dio ha bisogno di questo cibo, un bisogno costante. Gesù viene a far parte di noi e quindi a santificarci, a realizzare quella parola che ha detto io in loro e tu in me, attraverso questo dono, che per noi rimane sempre misterioso. Quindi che cos'è? Dobbiamo chiederci ogni volta, che cos'è? Sappiamo, ma non sappiamo del tutto. Sappiamo che è dono, che ce lo dà Gesù, ma che cos'è non lo sappiamo del tutto. Perché noi non siamo Dio. Veniamo trasformati in Lui, quindi ogni volta sappiamo di più che cos'è, ma non mai del tutto. È un pane che educa a esaminarsi, per non rendere Dio un bugiardo. Lo dirà anche San Paolo ai Corinzi: esaminate voi stessi prima di mangiare quel pane. Non dobbiamo fare di Dio un bugiardo, quindi dobbiamo continuamente confrontare la nostra vita con il significato e con l'essere di quel pane, che è il corpo del Signore, la sua carne per la vita del mondo. Quindi dobbiamo continuamente confrontarci con Lui e con la sua vita. È un pane che ci educa a dare il valore giusto alle cose materiali e a quelle spirituali, per mettere ciascuna al suo posto. Ci abitua e ci educa a vivere come membri del popolo di Dio, della Chiesa, come famiglia, perché quel pane non lo troviamo per strada, ma lo riceviamo come dono nella Chiesa, dalla Chiesa. Quindi questo pane ci abitua a vivere come membri del popolo di Dio, non permette che viviamo egocentrici, che pensiamo solo a noi stessi, perché lo riceviamo sempre dalle mani di qualcun altro. È un pane che ci educa a non far nulla da soli, ma a far tutto pensando ai fratelli, perché ci mette in comunione con Gesù, che ha dato a se stesso per la salvezza di tutti. E quindi se davvero ci nutriamo di Lui, diventiamo come Lui, diventiamo anche noi dono per tutti. È un pane, quindi, che ci fa riporre tutto ciò che divide, perché noi non impediamo la comunione con Dio e non rendiamo il sacramento di quel pane una menzogna, ma proprio noi ce la mangiamo, che ce ne iniziamo, diventiamo una continuità di quel pane, diventiamo quasi noi la memoria perenne di questo dono che Dio dà al suo popolo, vivendo noi continuamente riconoscenti, vivendo noi continuamente offerti alle necessità dei fratelli e vivendo noi continuamente orientati a Dio per ricevere da Lui la vita giorno per giorno. Lodato Gesù Cristo.